Allora, oggi 2 aprile, facciamo la lezione conclusiva del ciclo il World Wide Web e l'impatto dell'informatica nella città e nella ricerca architettonica contemporanea del World Wide Web. Le componenti, come avete visto, abbiamo attaccato questa questione da diversi punti di vista. In qualche maniera la vostra azione conclusiva rispetto a questa serie di lezioni, che spero vi abbiano creato uno spessore critico e di comprensione più profondo rispetto a chi non le ha seguite, ha visto, come vi ricordate benissimo, varie fasi. Abbiamo iniziato con la produzione dell'informazione, l'information technology come crisi e come sfida. Poi abbiamo definito l'informazione nella prima lezione. Poi abbiamo visto il ruolo strutturale dell'informazione, la terza ondata, cioè abbiamo visto come la nostra società integralmente è molto più diretta verso l'organizzazione, diffusione, catalogazione dell'informazione, come questo ha degli impatti profondi nell'intera società, a partire dalla lettura di Toffler sul libro La terza ondata. Poi abbiamo visto il ruolo che ha la comunicazione dal punto di vista di come cambiano proprio una serie di meccanismi proprio che rimettono in gioco le figure retoriche, rimettono in gioco l'elemento della comunicazione in tanti fattori, e abbiamo soprattutto visto come questo ha degli impatti nell'architettura e come sostanzialmente l'architettura ha cominciato ad avere un aspetto anch'essa di appartenenza a questo grande cambiamento, sostanzialmente che caratterizza la nuova epoca. Abbiamo fatto questa lezione quest'anno sul paesaggio, il paesaggio mentale, lo strumento di cui ero abbastanza soddisfatto, mi sembra che era venuta bene, e abbiamo fatto la lunga crisi dell'Ottocento, ricerca e innovazione d'architettura, ingegneria e arte, soprattutto per mettere a fuoco il tempo lungo che è spesso necessario all'architettura per affermarsi in questi campi, in questo settore. Concludiamo questo ciclo con la lezione La trasparenza, il catalizzatore dell'architettura della rivoluzione industriale del Bauhaus di Dessau, cioè facciamo una lezione che ha dal nostro punto di vista diversi punti di applicazione che convergono contemporaneamente. Da una parte a noi interessa vedere l'edificio del Bauhaus con un certo livello di approfondimento, anche perché vediamo nel Bauhaus di Dessau, costruito da Walter Gropius tra il 25 e il 26, il primo edificio che riesce compiutamente ad affrontare il nuovo paradigma industriale, meccanico, astratto dell'architettura. Abbiamo visto precedentemente che l'arrivo della rivoluzione industriale è dei primi dell'Ottocento, in questa lunga gestazione che ci è voluta all'architettura per comprendere come incorporare questa nuova sfida all'interno del proprio essere. Quindi noi leggiamo l'edificio del Bauhaus come il primo edificio che realmente riesce a prendere tutte queste componenti. Quindi da un certo punto di vista completa questo ragionamento. La seconda necessità per cui ci serve vedere questo è perché, tra molte virgolette, noi dobbiamo modificare totalmente il paradigma del Bauhaus. Essendo noi in una terza epoca, l'epoca delle informazioni, mentre il Bauhaus è legato strutturalmente all'epoca industriale, manufatturiera, come dire, a noi da una parte ci interessano i processi che hanno portato a questo edificio, ci interessa capire le caratteristiche che ha questo edificio, ma non per replicarle, per l'esatto contrario, per modificarle totalmente. E il Bauhaus, da un certo punto di vista, si presta molto bene a questo tipo di ragionamento, come vedrete. Di nuovo, il giudizio di apprezzamento estetico è del tutto indipendente da questo tipo di ragionamento. In qualche maniera noi dobbiamo modificare completamente i parametri su cui si basano il Bauhaus, non perché il Bauhaus ci piaccia o non ci piaccia, anzi a me personalmente ne sono estremamente affascinato come qualità di edificio. Ciò non di meno, storicamente bisogna capire perché noi siamo in una fase radicalmente diversa, eccetera. Per fare questo noi utilizziamo uno strumento che chiamiamo il chart nel nostro gergo, cioè una sorta di tabelle di caratteristiche che completiamo per una prima parte e invece lasciamo aperte per una terza. La completiamo nella parte che riguarda il Rinascimento e l'epoca industriale e lasciamo aperta, come vedrete, per la terza caratteristica informatica. Ma adesso, questo per farvi capire un po' con l'architettura della lezione, per sommi capi. Allora, prima di entrare dentro la lezione vera e propria, come vi dicevo, il ciclo termina con l'attivazione delle pagine web vere e proprie e quindi con la creazione per la prima volta su richiesta di una pagina specifica che voi fate. Probabilmente nel frattempo chi ha iniziato a lavorarci già ha preso dimestichezza, eccetera, ma adesso noi vi chiediamo questo. Cioè per lunedì 8 aprile alle 12, cioè un poco prima della lezione, innanzitutto leggete questo testo, che è quello che vi avevo segnalato la volta scorsa. E il testo molto simile a quello che c'è nel libro Rivoluzione informatica e architettura, nel capitolo che si chiama Sostanze, e comunque è qui linkato. È il testo di cui vi parlavo la volta scorsa, che è anche in parte una sorta di manifesto per un'architettura dell'informazione, un manifesto molto, diciamo, rivolto alla comprensione di un pubblico non necessariamente non necessariamente specialistico nel tema dell'impatto dell'informazione, ma che dovrebbe far capire anche a un pubblico generico, di architetti colti genericamente, perché siamo veramente in una nuova fase. Quindi da questo testo voi estrapolate un punto del testo e lo citate in apertura del vostro articolo, tra virgolette. A partire da questa citazione approfondite e commentate questa vostra citazione e le implicazioni che esse possono avere, con qualche immagine se volete o qualche altro materiale a supporto. E poi pubblicate questo vostro materiale nel vostro sito web e poi ce lo mandate ce lo mandate ad Andrea e anche a me, se facciamo in tempo lo guardiamo tutti e due, e ecco perché dovrebbe essere fatto entro lunedì alle 8, perché teoricamente nel pomeriggio uno lo può guardare. Ora qui si apre una questione che è il rapporto che ciascuno di voi può provare a fare, a non fare tra pagina web tra pagina web e blog, no? Innanzitutto dovete sapere, qui inizio con questa cosa abbastanza tecnica, però può essere interessante, che in realtà i due mondi sono molto più permeabili di quanto uno pensi. Cioè, se uno, diciamo, apriamo questa pagina in internet, in HTML, questa è la lezione numero 6, no? Allora, facciamo questo esercizio, vediamo fino a quanto funziona. Allora, andiamo alla mia lezione 6. Mi sono sbagliato, è sotto l'ex. Ecco qua. Eccola qua. Ok, questa è la lezione, no? Adesso, ovviamente, come voi sapete, è possibile vedere questo codice in HTML anche in sottocode. Se questa è code, io la posso, la posso copiare integralmente, d'accordo? Ho fatto un select all e copy. Se io vado in un blog, adesso proviamo ad andare nel mio blog. Vediamo che cosa succede esattamente. Andiamo al mio blog. Ok. Andiamo a uno dei miei blog perché ce ne sono molti. Ok. Dove li ho i blog? Non mi ricordo. Ok, no, questo è il blog principale. Ok, io chiediamo un nuovo post. Vedete che questo nuovo post, normalmente uno lavora in una visione che vede, ma si può anche lavorare in HTML. Se io lavoro in HTML e incollo questo, o incollo tutta questa roba, vediamo come lui la vede. Teoricamente la dovrebbe, eccola qua. Eccola qua. Vedete che a parte le immagini, sono nel blog adesso, a parte le immagini, perché non vede queste immagini? Esattamente, non sta nella cartella. Se queste immagini invece di avere, diciamo, un riferimento locale alla cartella, avessero un riferimento internet, avete capito la differenza? Le vedremmo tutte normalmente. Quindi praticamente sarebbe un attimo trasformare una versione. Una pagina HTML dall'HTML creator al blog e naturalmente e vale anche viceversa, e cioè se io mi copio una pagina del blog me la posso prendere attraverso il sistema HTML e trasferirla con grande facilità in una pagina, diciamo, del vostro sito, d'accordo? Questo è un modo che tanto vale uno sa che esiste ed è molto semplice una volta che uno l'ha imparato. Non sarebbe malissimo quantomeno di avere dei sistemi di link, cioè che nel blog quantomeno siano linkate le cose principali del sito. Questo per avere, come dire, un sistema che ha le bretelle e la cinta, no? Cioè due sistemi uno con l'altro. Alcune cose voi magari le continuate a preferire il blog e mettete il link sul sito, o viceversa. D'accordo, però è chiaro che la vostra home è il sito, da questo punto in poi, se voi la organizzate, la fate come volete. Però ogni tanto può essere utile tenerlo vivo sto blog, capito? In un modo o nell'altro. Questa è una cosa semplice che tanto valeva che, ecco, vi mostravo, perché spesso non si capisce perché i due codici. È una delle altre grandi cose di questo fantastico HTML, no? Che è proprio questo linguaggio facile, che è cross-platform, che funziona in maniera analoga nelle varie cose. Se ci sono poi delle domande sul sito o su altre cose, ne parliamo magari dopo l'intervallo, a cavallo dell'intervallo, vediamo se ve le possiamo affrontare. Allora, adesso partiamo con la lezione vera e propria, che ovviamente si appoggia abbastanza al libro Architettura e Modernità, che non si chiama a caso Dal Bauhaus alla Rivoluzione Informatica. I titoli, cioè io non so quante volte e quante interazioni abbiamo avuto su questo titolo di questo libro, che non era una titolazione per nulla facile. Alla fine questo doppio titolo del libro è un doppio titolo abbastanza soddisfacente, diciamo, forse non è completamente, diciamo, perfettissimo, però c'entra abbastanza interessi, perché c'è anche l'editore di mezzo che ha bisogno di avere, diciamo, un titolo Architettura e Modernità. Io avevo molte altre versioni e poi alla fine lui questo sistema lo convinceva, perché voleva avere architettura nel titolo, e mentre Dal Bauhaus alla Rivoluzione Informatica è allo stesso tempo l'arco temporale del libro, è la problematica sostanziale che il libro affronta dal punto di vista della, diciamo, del suo aspetto, se vogliamo dire, saggistico, e cioè questa idea del cambio di paradigma, no? Dal Bauhaus alla Rivoluzione Informatica. Per tutte queste ragioni e molte altre, il Bauhaus assume in questo libro un ruolo importante, perché è un libro di circa 500 e rotte pagine, in cui nel Bauhaus se ne dedicano circa 10, adesso non ricordo esattamente il numero. Se voi prendete il libro di Frampton, voi vi rendete conto che lui dedica una riga e mezzo al Bauhaus. E allo stesso tempo, se voi pensate nella letteratura anche critica di architettura italiana, l'edificio del Bauhaus ha avuto un ruolo molto importante, soprattutto dopo la guerra. C'era un famoso libro di Argan, Walter Gropius e la Bauhaus, che era una specie di Vangelo degli anni 50. E poi, di nuovo, c'era il libro di Persner, Pionieri del Movimento Moderno, da William Morris a Walter Gropius. Quindi c'è una sua, diciamo, presenza. Ora, io per farvi capire questo ruolo così centrale che ha questo volume e questo libro, non è il ruolo fondamentale dell'edificio, che è contenuto nel libro, a noi interessa l'edificio adesso. Noi lavoriamo appunto su questo sistema che ogni tanto io adopero e che è un sistema sì rischioso, però allo stesso tempo molto potente, come se tu ci avessi in mano un poco un sistema che, se non tratti bene, ti può esplodere facilmente in mano, ma se lo usi con cautela è abbastanza, diciamo, potente. Allora noi pensiamo a una serie di categorie Se tu mi aiuti, Andrea, la facciamo interattiva questa lezione. No. Tu hai il gesso. Allora, noi prima pensiamo a delle categorie e poi gli diamo... Beh, se riesci a leggere senza luce, meglio. Se no, accendiamo la luce, la accendiamo dopo. O forse no, possiamo accendere la luce, sai? Fai con la tenda, sì, ok. Apri anche un po' di più, tanto l'immagine ancora non serve tanto. Allora, pensiamo a delle categorie, d'accordo? Queste categorie possono essere il programma. Ok. Queste le trattiamo come colonne, va bene? Programma, quindi abbiamo 6 o 7. Poi abbiamo la costruzione. Accanto, no? Accanto, no, ok, accanto. Ok, poi abbiamo l'idea di città. Poi abbiamo l'espressione. Poi abbiamo il metodo. Poi abbiamo soltanto altre due, visione e catalizzatore. Allora, invece come righe, noi dovremmo avere una riga, ecco, quello che è un po' più piccolo, bravo, è brillantemente risolto la crisi. Allora, una potremmo definire l'architettura dell'umanesimo, del Rinascimento. Una seconda riga potrebbe essere appunto l'architettura industriale e meccanica, se vogliamo. E la terza, architettura dell'informazione. Oh, adesso la nostra cosa interessante è, appunto, abbiamo creato una matrice righe colonne, e quindi, come dire, è una maniera di pensare a questi tre paradigmi. Abbiamo detto il paradigma fondato nei primi decenni del 400 e che in fondo per l'architettura è stato in piedi fino all'arrivo effettivamente di un paradigma diverso, quindi se vogliamo dare delle date, tanto per avere una cosa orientativa, diciamo 1420 circa, 1925 circa, 1925, questo è molto interessante mettere il trattino, perché non l'abbiamo mai messo il trattino, fino a quando sta in piedi il sistema dell'architettura industriale, qual è il momento che si può dire che ufficialmente è entrato in crisi, e lì possiamo mettere un punto di domanda. Ok, e quindi di conseguenza lì abbiamo due punti di domanda, all'inizio e alla fine, esatto. Ora, noi lavoriamo sulle certezze più o meno e lasciamo invece i punti di domanda alla vostra interpretazione critica. L'idea qual è? Che non vi forniamo noi un fatto completo, ma che in qualche maniera ci lavorate voi, un po'. Ci lavorate man mano che il corso va avanti, perché non ha senso farlo adesso, perché vi mancano un sacco di elementi per concettualizzare. Di questo chart noi non parliamo mai più fino alla consegna finale, e lì è anche opzionale. Alcuni di voi lo fanno, lo completano, alcuni di voi se ne sono completamente scordati, dipende, state pronti. Adesso però utilizziamolo soltanto per ragionare in qualche maniera sugli elementi che ci interessano, che ci interessano mettere in gioco. Mi date la lista delle presenze? Allora adesso decidiamo, lasciamo la parola catalizzatore alla fine e cominciamo a vedere a vostra scelta, cominciamo a fare il gioco a vostra scelta, iniziando da una delle caratteristiche verticali che vogliamo e le discutiamo, come dire, in maniera libera. In qual è il mio intento è farvi capire, prima concettualmente e poi con le immagini, come e perché cambia veramente il paradigma, d'accordo? E quindi, se dovessimo focalizzarci per avere un'idea mentale su un edificio che appartiene alla categoria, diciamo, abbiamo detto, dell'architettura rinascimentale, eccetera, possiamo pensare, per fare un esempio, a Palazzo Farnese, che è un poco, possiamo fare Palazzo Farnese, a Piazza Farnese, di San Gallo e Michelangelo, per pensare, diciamo, al prototipo, lo potremmo pensare ad altri, ma per avere un'idea mentale. Allora, noi iniziamo con una categoria a piacere, non l'ultima, che lasciamo alla fine, d'accordo? Però qualunque altra. Allora, Benedetta, Sergi, vediamo da dove ti piacerebbe cominciare a te. Firma, per favore. Scegli tu, quella da cui... No, lui deve firmare. Quella da cui ti piacerebbe cominciare, io ne discuto.
Ok, allora...
Espressione. Allora, proviamo a vedere se funzionano queste parole. L'espressione, cioè in qualche maniera l'idea estetica che c'è dietro, proviamo a vedere questa dicotomia. Da una parte nel modello rinascimentale, diciamo figurativa, usiamo questa categoria che forse è la più forte. E nel Bauhaus, diciamo, astratta. Proviamo a vedere queste due parole, possiamo aggiungere altre. Allora, qua bisogna capire, questa è un'arma molto potente, che se una volta che voi l'avete capita, l'avete capita sempre. Allora, in architettura esiste una, diciamo, modo di pensare all'architettura in quanto elemento, un'architettura figurativa, e che cosa vuol dire un'architettura figurativa versus un'architettura astratta? Facciamo delle ipotesi, d'accordo? Benedetta, mi piace lavorare insieme una volta che la cosa. Allora, che può voler dire un'architettura figurativa?
Che rappresenta qualcosa,
esatto, ha letto il libro, cioè, non mi frega, so che tra poco mi fregherà. Quindi, se rappresenta qualcosa, quindi è figurativa in quanto rappresenta qualcosa, come possiamo dirlo in maniera ancora un pochettino più forte per farlo capire a uno che non capisce questo concetto?
Si basa su delle esperienze che cerca di rappresentare qualcosa, cerca di avere un carattere?
No. Se è figurativa, vuol dire che le sue parti sono nominabili. Questa è una buona definizione in architettura. Allora, se io mi metto davanti a Palazzo Farnese, posso dire cornicione, portone, finestra, balcone, bugnato? Lo posso dire? Ok. Quindi la definizione vuol dire che ha delle parti nominabili, è figurativa in quanto ha delle parti nominabili. Per estensione è simile alla pittura, d'accordo? Perché anche nella pittura io posso dire una faccia, un occhio, un albero, giusto? Quindi questo è il concetto di figurativo, d'accordo? Quindi in qualche maniera noi diciamo che è costituita da parti nominabili. E quindi l'architettura di quell'ambito è basata su parti nominabili o figurative, d'accordo? Se io penso a un sistema astratto, la sua prima caratteristica qual è? il contrario, che non ha parti nominabili, cioè che è basata su una serie di relazioni, di segni, senza significati propri. I segni sono diventati in qualche maniera astratti e quindi non sono più nominabili, non sono più riconoscibili, ed è il percorso che, diciamo figurativamente, abbiamo intrapreso quando precedentemente guardavamo Cézanne e cominciavamo a dire: vedete, questo è un processo, inizia un processo che va verso l'astrazione, no? Cominciano la montagna, il quadro della montagna ha dipinto in maniera analoga le nubi, la montagna, le cose, sono tutti segni sostanzialmente, tendono ad essere segni astratti. Quindi la dizione figurativa astratta è un grosso, completo cambiamento dell'espressione, giusto? E allora lo capiamo che il Bauhaus, come poi lo vedremo, è un sistema di segni astratti, diventa un sistema di segni astratti, quanto il Palazzo Farnese è un insieme di segni invece riconoscibili, figurativi e nominabili. Quindi è un salto, perché qual è il teorema che io sto cercando di rendere chiaro? Se una cosa è un salto di paradigma su tutte le cose, le cambia tutte, perché se noi guardavamo qualcuno degli esempi della lunga storia dell'Ottocento, ne cambiava qualcuno, mi spiego? Ne cambiava solo qualcuno, non cambiava tutto. Allora se tu vedi un'esperienza ne cambia uno o due al massimo, invece quando il paradigma si attua si cambiano tutti, si riescono a cambiare tutti, capito? Allora noi figurativa astratta secondo me è la più forte per indicare questo cambio di espressione. Possiamo anche dire che è abbastanza similare, però io metterei tra parentesi, una è sintetica, quella rinascimentale, si basa su un'idea sintetica, e l'altra ovviamente si basa su un'idea analitica, quindi diciamo sono sottocategorie forse meno efficaci, probabilmente meno efficaci degli altri. Analitica è legata sempre a questa idea che la parola analitica è una parola molto potente nel mondo industriale, perché i processi tendono ad essere analitici, la produzione tende ad essere analitica, no? E tutto l'approccio è un approccio che tende ad essere analitico, no? E quindi diciamo ha un suo perché in quella direzione. E poi forse ci può anche essere l'altra, che l'una, un tipo di espressione è di tipo sostanzialmente quella industriale, tipo frammentario, immaginate all'idea della città, no? A quel tipo di quadri, quel tipo di visioni che abbiamo visto, tende ad avere una visione basata sui frammenti, e l'altro assolutamente il contrario, ovviamente è unitario. Capite la logica su cui, perché vi sto dicendo è una bomba un po' aerologia? Perché da un certo punto di vista funziona, dall'altra presuppone un certo grado di maturità, cioè nel senso che tu capisci che stai facendo un'operazione, diciamo, di lettura per concetti e non per informazioni, si dà per scontato che delle informazioni almeno di base tu ce l'abbia, no? Allora diciamo, prego, prego, volentieri.
No, non ho capito perché l'espressione dell'architettura rinascimentale è frammentaria.
No, è il contrario, no, forse ha sbagliato lui.
No,
è frammentaria quella industriale, no? Basata al movimento, alle parti, alle componenti, eccetera, e invece quella rinascimentale unitaria. Hai fatto bene a...
Però, sì. In questo punto, a Cézanne, quindi sono in mezzo, perché comunque la montagna c'è...
Esatto, Cézanne infatti si pone in mezzo, sì. Cézanne è uno che comincia a forzare la cosa, e comincia... Cézanne c'ha un quid di figurativo, è chiaro che c'è un quid di figurativo, quindi ha un quid di figurativo che lui comincia a stendere, no? Comincia a tirare, e infatti diciamo quando Gideon fa vedere il quadro a cui si deve riferire Bauhaus, non mette Cézanne, mette Picasso direttamente, no? Mette Braque, ma mette l'evoluzione completa in cui ormai non c'è, ci sono elementi figurativi. Cézanne è infatti è quello che tenta di stendere il più possibile il paradigma precedente, è chiaro visto così, tende a stare dentro il paradigma precedente che è figurativo, stendendolo il più possibile, quasi a un certo punto gli esplode dalle mani sostanzialmente. Però è chiaro che lui sta ancora dentro il mondo figurativo, ecco perché c'è la montagna, eccetera. Ecco perché ci sono le mele.
Però sì. Queste due cose secondo me sono inversamente proporzionali, perché non è vero che se c'è molta attrazione allora c'è poca decoratività per
forza. Decoratività? Stiamo no, parlando di decoratività. La parola decorativa non l'abbiamo mai usata.
Figuratività.
Quindi no, non ho capito.
Non è detto che figurativo e astratto siano inversamente proporzionali sempre. Sono contrari, però c'è comunque una via di mezzo.
Certo, migliaia di via di mezzo, certo, è chiaro che ci sono. Però noi dobbiamo andare un poco a tagliarla con l'accetta in questa cosa, se no rischiamo di non capire, no? Allora è chiaro che il salto, e a me mi importa che voi comprendiate il salto, che diciamo opera il Bauhaus, è un salto compiuto verso la direzione dell'astrazione sostanzialmente, quanto il Palazzo Farnese è diciamo la concretizzazione di un paradigma che è sostanzialmente figurativo, no? È chiaro che poi sia nella storia sia nelle cose le nuanze sono diciamo infinite, però noi centrandosi sul salto di paradigma per comprendere perché le cose sono cambiate, dobbiamo usare dei termini sintetici e delle esperienze sintetiche. Allora vediamo un'altra persona con che vuole dirci una parola, che non necessariamente giocherà con questa parola, per cui non vi preoccupate su questo. Allora, abbiamo fatto con Benedetta. Michela, che ne pensi? Dov'è Michela? Allora, Michela, con che parola ti piacerebbe giocare? Costruzione. Oh, costruzione, come dire, vedete, proviamo a giocare su questa, diciamo, dicotomia. Continua per quanto riguarda il sistema diciamo rinascimentale, e potremmo dire, forzando molto, discontinua, oppure semplicemente puntiforme. Possiamo decidere insieme quali sono le parole più efficaci, perché anche questo chart è diciamo soggetto a modifiche, no? Però una cosa è chiara, che il sistema messo in atto dall'architettura già precedentemente, ma anche nel Rinascimento, è basato sull'idea di continuità. La continuità comincia a essere, quindi perché la continuità? Perché è legata in gran parte all'80%, al 90% degli elementi sulla pietra. Essendo legata sulla pietra, la pietra, come sappiamo bene, la pietra e i materiali lapidei variamente composti, non possono non lavorare per compressione. Lavorando per compressione devono essere il più possibile continui, sia nelle forme, come dire, dei muri dei muri, sia nei sistemi voltati, perché anche i sistemi voltati sono sostanzialmente sistemi di tipo continuo. Quindi l'idea che è alla base della costruzione di tipo rinascimentale è la continuità che comincia dalle fondazioni, dai muri di fondazioni, va avanti per i muri di elevazione fino agli elementi della copertura, per risolvere i momenti della discontinuità con sistemi o voltati oppure architravati, ma architravati il meno possibile sostanzialmente, no? Quindi proprio diciamo il simbolo di questo tipo di costruzioni continue sono le grandi basiliche, no? Le grandi basiliche in cui il sistema, diciamo, voltato trasforma in muro. Quindi, diciamo, se dovessimo dire una parola, e una parola sola, per indicare il sistema di costruzione, la parola più forte, probabilmente, io la definirei continua. Non è detto che non possiamo avere un sistema più efficace, ma secondo me continua sicuramente funziona. Al contrario, esattamente il contrario, è quello che avviene nell'architettura di tipo, diciamo, industriale. Perché io uso la parola, ho due parole lì e siamo tutti un po' incerti? Perché da un certo punto di vista è chiaro che il sistema diventa, da un certo punto di vista, puntiforme, quindi la continuità dei muri si trasforma in punti strutturali. Sono i famosi 5 punti di Le Corbusier, che Le Corbusier, tant'è vero, teorizza proprio a discontinuità col muro, no? Lui dice esattamente questo: eliminiamo il muro, è eliminato dall'architettura moderna, la continuità con tutto quello che rappresenta è eliminata, noi ci muoviamo per un sistema per punti. Il piloti è non solo il numero uno dei suoi 5 punti, ma in realtà è la causa che determina gli effetti, no? Senza quella causa non si danno gli effetti, c'è anche questo nei 5 punti di ricognizione. Quindi da un certo punto di vista la possiamo definire puntiforme, dall'altro punto di vista forse, la possiamo definire discontinua, anche se parlare di discontinuità dal punto di vista della struttura è un po' strano, no? Perché noi comunque abbiamo sistemi di nuovo un telaio crea comunque una continuità. Quindi probabilmente continua e puntiforme forse è la coppia che ci dà maggiore significato. Allora, quando ritorniamo di nuovo dentro il Bauhaus, troviamo direttamente impiegato anche questo sistema, è un sistema che poi, come sappiamo appunto dalle Corbusier, ne porta a cascata molti altri. Questo è legato a un altro fatto, che è un fatto fondamentale, non so Bardelli se tu te lo ricordi, ce lo associ direttamente dove io voglio arrivare, cioè sta cosa del continuo e discontinuo è legata anche a un altro fatto molto importante, no? Cioè che uno è prima l'ho vagamente accennato, che uno è un sistema lapideo, l'altro è un sistema che si basa o sulle strutture in ferro o delle strutture in cemento armato, entrambe consentono una costruzione in qualche maniera per punti, che precedentemente come dire, era molto 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 ridotto questo sistema, non che non ci fosse proprio per nulla, però una cosa è fare una colonna in conci di pietra a cui si appoggia un'architrave che può essere soltanto molto limitata, eccetera, un'altra cosa è gettare una maglia di pilastro di piloti o di struttura in ferro, giusto? Questo è il classico caso, questa categoria, è la classica categoria che noi abbiamo visto già completamente in atto dopo l'incendio di Chicago. Vi ricordate che vi ho fatto vedere l'esperienza della scuola americana, no? Scuole americane partono dal punto di vista strutturale, questa rivoluzione l'avevano fatta, non hanno fatto tutte le altre, no? Avevano ancora una pelle che era neobabilonese su una struttura continua, no? Non hanno fatto nessuna delle altre, quindi questa è una componente diretta molto importante. E quindi è interessante già notare che quando gli architetti devono vendere, diciamo, questo cambio di paradigma, si muovono sulla categoria costruzione o sulla categoria espressione? Pensateci un attimo. Quando la devono vendere si muovono sulla categoria costruzione. Cioè tengono queste altre cose completamente sotterranee. Cioè Le Corbusier quando deve dire che la nuova architettura è vincente, fa quel famoso tema della casa dominò, no? La piastra, i pilastri, quello, no? Lui vende con una razionalità, e la razionalità che ha a che vedere con quello. Questi argomenti, ammesso che affiorano nelle riviste specializzate, diciamo, no? E quindi quello è, loro dicono, il mondo è cambiato perché abbiamo il cemento armato, abbiamo l'acciaio e possiamo fare una costruzione, in cui i muri non hanno più un ruolo strutturale, e quindi di conseguenza tutto quello che succede, no? Prego, no?
Sì, no.
Sì, volentieri.
La domanda è relativa molto al rapporto che c'è con la cultura dell'arte, no?
Sì.
Ovviamente vediamo il cubismo, vediamo anche le cose, come tu dicevi, no? Il Picasso,
certo.
Ma anche quanto il metodo di modo, no? La quarta dimensione, la ricerca della quarta dimensione, insomma, il cubismo che è rappresentativo forse di quell'epoca. E io sto chiedendo, nell'era dell'informazione, secondo lei, qual è l'artista che rispecchia di più l'epoca?
L'artista e il pittore?
Sì, non parlo di corrente perché non penso che sia.
Ma io te ne ribalto a te la domanda. Cominciamo a pensarci. Nel senso che, siccome questo è un territorio, cioè l'esercizio del chat è esattamente questo, è l'esercizio di cominciare non soltanto a pensarci, ma soprattutto il fatto che siano delle risposte individuali. Non c'è una risposta collettiva, cioè nel senso che se tu facevi questa ponevi questa domanda, che ti devo dire, e facevi questo chat nel 1923, per farti un esempio, come avresti risposto? Cioè, le ipotesi erano tante, poi in qualche maniera decantandosi si capisce che il filone descritto è quello che in realtà è quello che più ha influenzato. Ma se tu ti poni nel 1923, questa domanda è una domanda che presuppone il tuo giudizio critico o comunque il tuo sforzo di comprensione e discernita. Siccome è quello che io voglio fare, ecco perché il chat lo fai tu, non lo faccio io. Capisce? Un po' tutto questo. Però la domanda è iperlegittima. Non è legittima, è iperlegittima, è proprio il centro della questione. O uno dei centri della questione. Per cui si comincia a domandare, ok. E allora, ma nella creazione del nuovo paradigma, se io devo pensare a un artista, perché capisci quanto diventa interessante, se io devo cominciare a pensare a un artista, a un movimento che veramente forza questa cosa, chi so? Boh. Può essere proprio quelli dell'arte cinetica, oppure magari è un altro, oppure magari sono quelli che reinterpretano, che ti devo dire, il paesaggio e l'ecologia in maniera diversa, perché quello è l'elemento fondamentale della terza fase, c'è tantissimo che tu entri in gioco. E quindi questo può essere fatto soltanto con una scelta individuale. È questo, il gioco è questo, che ha tanti strati, ecco per questo lo lascio aperto. Allora, ok, allora facciamo un'altra. Abbiamo fatto la costruzione. Allora, Francesca, ok, vuoi giocare con la visione? Ok, allora la visione ci può avere una sovrapposizione con l'espressione. Io direi che forse se dovessi proprio giocare con questa, con quest'altra categoria, direi che in qualche maniera la visione è in un caso di tipo sostanzialmente relazionale. Che cosa penso che si possa dire che gli elementi, ed è una sottointerpretazione dell'espressione ovviamente, sono molto vicine, no? Allora, però, se noi diciamo che che la visione in campo rinascimentale è basata su un sistema sostanzialmente di relazioni, e quindi si gioca molto in queste relazioni, mentre nell'altro caso diventa più assolutizzante. Forse ci avviciniamo a qualcosa di sensato. In che senso? Vediamo un attimo, vediamo in che senso noi la possiamo intendere questo. Perché assolutizzante? Perché nel mondo industriale l'idea è sostanzialmente legata all'oggetto, c'è poco da fare. Non a caso, cioè essendo sposata in qualche maniera a un mondo industriale, è sposata implicitamente a una presenza un po' assoluta, un po' oggettuale. Se voi pensate, quindi non è un'architettura che si dà nelle sue relazioni, si dà nella sua assolutezza in qualche maniera, no? Quindi si dà nel suo essere oggetto. In qualche maniera, forse ci può funzionare, forse ci può funzionare. Allora vediamo, se ci vengono meglio le cambiamo. Allora, visione, tu che hai scritto?
Relazionale assolutizzante.
Sì.
Relativa assoluta.
Sì, relativa assoluta può essere anche. Perché sto facendo questo ragionamento? Perché io ce l'ho una risposta che però più forte la voglio usare poi quando parliamo di catalizzatore. Questa è un po' la ragione, no? Voglio dire, il mondo delle relazioni si dà in una serie di rapporti che in qualche maniera implicitamente l'architettura crea con il suo contesto, che possono anche essere diciamo relazioni di dominazione, come nel caso di Palazzo Farnese, ma sono relazioni. In realtà, quando voi pensate alla nascita dell'architettura industriale e meccanica, si dà in maniera abbastanza tendenzialmente atopica. La tendenza a essere atopica, no? In un caso è topica, nell'altra casa è sostanzialmente atopica. Forse è meglio così, dirla così, anche se non si capisce perché appartiene alla categoria visione, no? Quindi io metterei sotto relazione relazionale, chiamerei topica e nell'altro caso atopica, pensando che pure noi possiamo trovarle meglio tutte queste cose, ci stiamo pensando poco a voce alta, no? E non è un caso che questi chart continuiamo a modificarli. E qua c'è anche tutta la grande questione se conviene avere due categorie che sostanzialmente appartengono all'espressione visione, sono abbastanza vicine una dall'altra, no? Allora, per esempio, se si vorrebbe anche giocare che l'espressione in un caso è unitaria e nell'altro frammentaria, e la visione in un caso è figurativa e nell'altra astratta, capisci? Ci può giocare in vari modi fino a che ti piace di più e ti serve di più, cioè è una mappa sostanzialmente, no? È una mappa, quindi la mappa in qualche maniera te la organizzi come diventa anche più diciamo più potente. Ok? Allora vediamo altre categorie, se ce ne rimangono. Ce ne rimangono abbastanza. Ok. Allora, Francesca l'abbiamo fatta, Benedetta l'abbiamo fatta. Mirko? Allora, Mirko, con che vuoi giocare? Idea di città è una precisa, per fortuna. Allora, abbastanza chiara. In un caso è chiusa, nell'altro è aperta. Fine. Ce ne potremmo andare a casa. Perché questa è abbastanza... ci sono pochi dubbi in questi casi che le due parole funzionano molto bene. Però notate una cosa che a me mi sta molto a cuore. L'idea di città è soltanto nella città? No, l'idea della città è anche la maniera in cui l'architettura stessa incorpora l'idea di città. cioè in qualche maniera per l'architettura stessa incorpora dentro di sé un'idea di città, mi spiego? Quindi la città da una parte è la città veramente, dall'altra parte è come l'architettura incorpora dentro di sé un'idea di città, d'accordo? Sono due livelli. Allora, chiusa, c'è poco da fare. L'architettura ancora in quella fase è una città definita dalle sue mura. Il sistema murario, quindi un sistema chiuso, è un sistema che è un sistema tanto formale quanto politico, quanto militare, quanto sociale, quanto di vita. C'è poco da fare. Il sistema chiuso a sua volta determina la morfologia, diciamo, delle strade al suo interno e la morfologia dei lotti. In qualche maniera la famosa Rue Corridor nasce da un'idea di chiusura, è un'idea di chiusura della città che attraverso le vie crea dei perimetri che attraverso i perimetri chiedono, che erano i famosi blocchi che seguono i perimetri. Quindi è un sistema progressivo, diciamo, di sistemi chiusi, giusto? Cinta muraria, sistema di strada, morfologia dei blocchi. E quindi è tutto un sistema chiuso. E il fatto di essere un sistema chiuso che vince la sua cosa. E questa, a sua volta, perché ha a che vedere con un'economia anche, oltre a una politica e altro, ha a vedere con un'economia, perché l'economia fondamentale è un'economia basata sull'agricoltura in larghissima misura, in cui ci sono pochi centri, come dire, di scambio terziario e caratterizzati proprio dalla città, ma a confronto di un grande territorio diciamo destinato all'agricoltura o rimasto allo stato naturale. Il modello opposto è un sistema aperto ed è uguale, è aperto come morfologia della città, come morfologia del sistema, diciamo, stradale e come morfologia dell'architettura dentro quel sistema stradale. Cioè ognuno si riferisce al sistema aperto. La città non diventa più una città chiusa dentro le mura, ma addirittura idealmente sensibile all'infinito, no? Questa sorta di continua espansione della città industriale, giusto? Il sistema viario è indipendente dalla morfologia degli edifici. Ricordatevi quanto Le Corbusier batteva su questo punto, l'indipendenza tra il sistema viario e il sistema degli edifici, e gli edifici ovviamente sono aperti e indipendenti dagli altri due livelli. Quindi la dicotomia chiusa-aperto, diciamo, è difficile che non funzioni, può essere che ne troviamo meglio, ma diciamo è abbastanza funzionale, ed è anche in questo caso un cambio di paradigma totale, come in tutti questi, vedete, ognuno di questi è un cambio di paradigma totale, cioè il cambio di paradigma lo fa l'insieme, ognuna di queste categorie cambia radicalmente, questo è il mio punto di vista, cambia radicalmente, prego.
A me la vita è sì. Una è un posto dell'altro,
certo.
E quindi il terzo posto, cioè, si ritorna da qualche parte, perché se è chiusa aperta poi...
Come si farà? È interessante, perché in alcune, no, è interessante. Che cosa avviene il terzo punto? L'idea di città, per esempio, parliamo dell'idea di città, se vogliamo fare un esempio, tanto per buttare il cuore avanti dell'ostacolo. Qui bisogna capire, allora, innanzitutto ritorna un desiderio, una necessità di densificazione, questa è una grande questione, no? C'è chi può interpretare una epoca informatica come un ritorno di un grosso fatto di densificazione, necessaria anche per ricreare un equilibrio. Noi non pensiamo più che la città si possa espandere all'infinito, ma dobbiamo, quindi, il problema della densificazione, dell'idea di città diventa importante, ma allo stesso tempo è molto difficile pensare all'idea di città senza pensare ai sistemi a rete, no? La rete è l'elemento, diciamo, fondamentale che permette di gestire questi fenomeni. Rete che in epoca informatica vuol dire appunto reti informatiche, mentre nelle altre vuol dire reti viabilistiche o reti a bassissimo. Allora, qual è la parola? È appunto, come dici te, una sintesi hegeliana tra le due, per cui si crea una sintesi, non lo so, oppure è un terzo, è una terza cosa, e qual è la parola che a me mi può servire di più per capire una direzione verso cui si va? Non lo so, ci si comincia a ragionare, ma con calma, senza fretta. No. Non è così, non è niente così automatico, niente così automatico. Ecco perché è aperto, e questa è anche la cosa interessante, ed è personale. Ok. Allora, Marco Falca.
Io volevo mettere una cosa su questa
identità. Dai.
Dell'uomo dell'epoca, mentre anzi l'uomo cambia.
Ah, beh, qua devi decidere tu, dici che è meglio chiamarla umana e disumana, non lo so.
No.
Che dice, bisogna scegliere la parola. Certo, poi di caratteristiche ne possiamo aggiungere molte, certo che può essere la dimensione, tu dici, il problema della dimensione, del rapporto tra essere umano e città, nei suoi rapporti, nelle sue cose, è molto dettata dalla dimensione umana, diciamo, se ho capito bene, no? La dimensione aperta è molto dettata da una condizione veicolare, quindi di per sé di scala più ampia e, tra virgolette, se vogliamo dire, non più umana nella maniera precedente. Ecco perché noi, di fatto, in quanto esseri, ci sentiamo meglio a Piazza o a Firenze piuttosto che, non lo so, nella periferia industriale di al nostro territorio, no? Per dire, che rappresenta la quintessenza, no? Più aperta di quella e più è poco sfondata, no? Cioè, questa idea dei limiti non c'è, questa idea della scala umana praticamente inesistente. Cioè, ora però la questione è, poi te la rilanci te, devi dimostrare te che è più efficace definirla così o colà. Come vedrai, questo discorso del chiuso e aperta funziona molto bene per capire l'edificio del Bauhaus, no? Proprio come meccanismo sintattico e come idea di città che è costruita dentro. Ci sono molte altre possibili caratteristiche, però queste funzionano, a me mi sembra che funzionano abbastanza bene, perché poi là dobbiamo andare a parare, capito? Allora,
direi
metodo. Oh, metodo. Allora, il metodo è anche abbastanza interessante, e qua è abbastanza provato dalla conoscenza della realtà dei fatti. Il metodo dell'architettura rinascimentale, se dobbiamo parlare di metodo, si basa sulla presenza del tipo. È un metodo, se vogliamo dire, tipologico. Che vuol dire basarsi sulla idea del tipo? Vuol dire che sostanzialmente l'architettura era fatta attraverso degli schemi geometrici e degli schemi, allo stesso tempo, degli schemi funzionali. All'interno di questi schemi venivano calate le singole funzioni, e spesso c'era un rapporto assolutamente binario tra schema geometrico tipologico, chiamato appunto forma primaria, schema tipologico, e la funzione. Se voi vedete, per esempio, l'evoluzione della chiesa, vedete quanto era lenta, no? Voi avete studiato la storia dell'architettura, sapete, per una fase c'era il sistema a tre navate che poteva variare, come dire, parametricamente, no? Se vuoi, ma era quello il sistema, ed era, quindi il metodo era la scelta di uno schema all'interno della quale venivano, diciamo, calate le funzioni, a volte anche in sovrapposizione. Lo stesso ragionamento vale per il palazzo, eccetera. Cioè, schemi organizzativi, geometrici, sostanzialmente prefissati o con lentissime evoluzioni. Quindi, diciamo, il metodo è sostanzialmente un metodo tipologico. Si ha lo schema e dentro lo schema vanno a vedere le funzioni. Lo schema, invece, il modello, il modo di operare più giusto, il modello è errato in questo contesto, il modo di operare dell'architettura industriale meccanica, appunto a derivazione del mondo industriale meccanico, è esattamente il contrario, è partire dalle funzioni, partire dagli usi e dalle funzioni e da queste far derivare la forma. Quindi in un caso la forma è a priori, nell'altro caso è a posteriori. Perché in un caso, in qualche maniera, c'è la forma e dentro la forma si cava la funzione, nell'altro caso si parte dalla funzione e si arriva alla forma come risultato. E quindi in un caso è tipologico, nell'altro caso possiamo dire che è atipologico, cioè non parte non parte dalla forma ma arriva alla forma. In un caso parte dalla funzione e la funzione si crea, si determina come risultante la forma architettonica, nell'altro caso la forma architettonica è predefinita e dentro quella si adatta alle funzioni. Vi ricordate quando abbiamo visto gli schemi della rivoluzione dell'Ottocento di Durand, quando lui fa tutte quelle diverse evoluzioni, tutti quei diversi tipi, no? Quello è già una maniera sviluppata per questo tipo di ragionamento. Hai un tipo e dentro scegli il tipo più adatto e dentro quello cali le funzioni che a te servono. Questo è uno degli aspetti, come dire, fortemente pubblicizzati anch'esso nel modo di ragionare, in particolare dal Bauhaus, questa maniera di ragionare atipologica, no? Adesso poi nel caso specifico vi faremo vedere come funziona effettivamente queste cose. Ce ne rimane una sola, mi pare. Il catalizzatore lo diciamo alla fine, prima la vediamo l'architettura e poi parliamo del catalizzatore. Manca soltanto programma? Ok. Allora, programma. Anche con programma le idee sono abbastanza chiare, nel senso che il programma dell'architettura rinascimentale è sostanzialmente un programma di tipo celebrativo. Che vuol dire? È una celebrazione sostanzialmente del potere. Vuoi religioso, soprattutto religioso, in una certa fase economico, in una certa fase politico, ma parte sostanzialmente come celebrazione dell'architettura è quella che si occupa della celebrazione del potere religioso, no? Infatti si chiama architettura quelle che erano, diciamo, le grandi occasioni di grandi edifici religiosi. Poi si estende al tema del palazzo, quindi un tema di celebrazione del potere, che è un potere più economico, e poi verso l'Ottocento questa celebrazione diventa anche una celebrazione degli edifici, della nuova società borghese, la borsa, il teatro, eccetera, no? Ma è sempre, sostanzialmente, è un'idea di celebrazione del potere, sostanzialmente. Mentre un altro dei grandi cambiamenti che si opera con questo salto di paradigma è proprio l'idea che l'architettura non si occupa più della celebrazione del potere, ma è di fatto, l'architettura investe tutto, diventa onnicomprensivo. Quindi, essendo onnicomprensivo, è l'idea che aveva instaurato Morris, no? È l'idea che l'architettura si occupa di tutto, quindi si occupa tanto degli edifici di servizio quanto degli edifici delle case per i meno abbienti, tanto per gli edifici di natura religiosa che naturalmente non vengono esclusi, eccetera. Quindi l'architettura diventa un'arte che diventa onnicomprensiva, no? Che prende sostanzialmente tutto l'insieme di di potenzialità, e questa è una grandissima rivoluzione che fa un grandissimo salto di paradigma che fa l'architettura, diciamo in questa fase, quando si afferma il nuovo paradigma. Senza essercene accorti, noi siamo arrivati alle 16, pensavo di aver parlato molto meno, facciamoci un 20 minuti di break, ci vediamo alle 16:20, vediamo le immagini e ricaliamo tutto questo nell'edificio del Bauhaus, va bene? Ok. Allora, adesso cominciamo a vederlo, cominciamo a vedere l'edificio in maniera che, come dire, ce ne impratichiamo. Qua basta questa planimetria che ci copre quasi metà degli argomenti trattati. Innanzitutto, guardate sulla categoria che noi abbiamo detto, idea di città, no? Guardate quanto è forte questo elemento. Addirittura la morfologia stradale nel Bauhaus viene addirittura eliminata, perché viene creato un effetto ponte, vedete? Per cui passa la strada sotto. L'edificio, tra l'altro, dai primi aerei che lo potevano guardare dall'alto, ricordava proprio questa idea di elica, questa idea appunto di forma avvolgente, in qualche maniera espansiva, eccetera. Questa era stata fatta da alcuni questa analogia. Quindi il tema della città aperta, del superamento della morfologia, del superamento di quello è del tutto evidente proprio nella sua forma, planimetrica. La forma aperta presuppone, appunto, come abbiamo detto, un superamento del sistema viario, a sua volta si implica, induce una città in espansione. Ora guardiamo invece il tema, per esempio, del metodo che noi abbiamo detto, che noi abbiamo definito tipologico, in un caso tipologico, in un altro caso atipologico, no? Viene descritto che Gropius progettasse l'edificio al termine di una, diciamo, nella giornata di insegnamento, andando con un disegnatore e cominciando a spiegare al disegnatore diciamo le necessità delle singole parti dell'edificio. È come se queste, è come appunto col metodo che vi dicevo prima, non c'è una forma precostituita in cui calano le funzioni, ma sono la caratterizzazione delle singole funzioni che vengono ad essere poi legate insieme a formare l'edificio, l'approccio inverso. Per esempio, uno dice: bene, allora ho bisogno di un certo numero di camere da letto per degli studenti o dei professori in visita. Come può essere fatta la camera da letto? Qual è l'organizzazione, diciamo, migliore? Pensiamo che l'organizzazione migliore sia scala e corridoio. Per quanti numero di piani massimo possa avere questa struttura? Diciamo 5 piani. Ecco, allora creiamo quella che è, diciamo, la dimensione ideale, il sistema distributivo ideale, camera camera, corridoio scala, duplicato il numero dei piani necessari. Ecco, nasce il blocco delle abitazioni. Analogo ragionamento. Ho bisogno di un blocco di aule, ho bisogno di delle aule. Come possono funzionare quelle delle aule uguali? Che tipo di dimensioni possono avere? Che tipo di distribuzione può avere? Eccolo qua, nasce il blocco delle varie aule di insegnamento. che sono evidentemente completamente diverse dal blocco abitazioni, proprio perché la logica è appunto una logica che parte dalla funzione, come se fosse una macchina da un certo punto di vista, e prescinde totalmente da un'idea di forma originaria precedente, che era il metodo successivo, precedente. Ad esempio, abbiamo bisogno dei laboratori, perché come voi sapete il Bauhaus è una scuola di arti e mestieri che si basa anche sul fatto di avere dei laboratori. I laboratori naturalmente hanno una situazione completamente diversa dalle aule, completamente diversa dalle abitazioni. Ecco qui, quindi, nasce una dimensione diversa, nasce una luce diversa, nasce questa idea fondamentale, evidentemente, nei laboratori, di avere grandi superfici libere o comunque ricomponibili. E poi di che cosa c'ho bisogno? C'ho bisogno di degli uffici. Ah, ecco, ok, facciamo gli uffici. Che dimensioni ci devono avere gli uffici? Come sono organizzati? Di nuovo qua. Dopodiché nasce l'idea di dove piazzare cosa, vicino a cosa. E cioè un tema che si chiama adjacencies, cosa è vicino cosa, che è un tema fondamentale quando tu ragioni attraverso questo processo, no? È lo stesso processo che hai nella produzione industriale. Io posso ottimizzare il sistema verniciatura e ottimizzare il sistema montaggio, ma devo sapere in che sequenza metterli, no? Qual è la sequenza logica, no? Perché se sbaglio la sequenza non organizzo evidentemente. Posso avere le fasi perfette ciascuna, ma se non organizzate nella sequenza logica faccio un disastro, ovviamente. Allora, nella stessa maniera l'edificio funziona così. Allora, dove metto per esempio la parte dell'insegnamento è lontana dalla zona dei laboratori e ancora adesso lontana nei suoi valori relativi alla zona abitazioni. E con che cosa collego i due? Collego i due con la zona degli uffici, in particolare con l'ufficio presidente che si trova proprio qua in asse, del direttore che si trova proprio in asse con la via. Quindi nasce questo complesso aule, uffici, laboratori, diciamo dormitorio. Cosa c'è in mezzo? In mezzo c'è, come abbastanza ovvio, una zona multifunzionale che da una parte è cucina-refettorio e dall'altra può anche funzionare in casi particolari come teatro o spazio per feste, eccetera, ed è messa qui in maniera abbastanza ovvia, date le sequenze delle varie cose. Quindi la pianta nasce appunto come ragionamento che parte dalle funzioni, in qualche maniera studiate una per una, e poi messe insieme attraverso questa logica, diciamo, di sequenza o adjacencies, come si chiama lì. Che altre parole ci abbiamo? Idea di città.
Razionale assolutamente.
Esatto, sono le categorie. Ah, ecco, la categoria del programma è una categoria molto importante, ovviamente, perché il Bauhaus è un po' una quintessenza di questa idea, perché è il programma di, come dire, il discorso vale al cubo, si moltiplica su se stesso, perché il Bauhaus è una scuola di arti e mestieri, è come se fosse una scuola, diciamo, tecnica, diciamo così, no? Che Van de Velde aveva cercato di spingere in questa logica Art Nouveau, e quindi, come dire, di una logica di artigianato molto, molto, molto spinto, molto decorativo, molto legato appunto a questo mondo in cui l'arte e la tecnica si sposano, in questo mondo, diciamo, dell'Art Nouveau, che è un mondo totalizzante ma molto legato al momento dell'artigianato. Gropius, dopo alcuni anni iniziali di di studio un po' sulla faccenda, comincia a virare la scuola decisamente verso la risposta alle tecniche industriali. Quindi il mondo dell'industria, tenuto all'esterno del precedente Bauhaus diretto da Van der Velde, diventa il centro di riferimento del Bauhaus, che è sostanzialmente la scuola che elabora i modelli più capaci di trasformare, di creare prodotti in linea di coerenza con il mondo industriale. Quindi innanzitutto questo ragionamento entra molto nella produzione del design, no? Il design per oggetti diventa molto caratterizzante, e successivamente, un po' più tardi, anche nell'architettura, che diventa soggetto della scuola. E quindi, come dire, la scuola, prendendo al suo centro il tema industriale, non soltanto risponde a queste cose, ma risponde al quadrato, perché essa stessa è, diciamo, il punto in cui la nuova rivoluzione industriale trova evidenza risolutiva in qualche maniera, no? E a sua volta l'edificio manifesta tutto questo sistema, il sistema di essere una scuola progettata attraverso delle logiche nuove di tipo appunto analitico, di tipo industriale, eccetera, come abbiamo visto, allo stesso tempo si occupa della produzione di edifici industriali. Ok, poi abbiamo impressione, programma, e ne abbiamo parlato. Un'altra cosa che bisogna dire è che non si può, diciamo, non parlare di questo parlando del Bauhaus, è il nostro fatidico problema: la modernità trasforma la crisi in valore e suscita un'estetica di cultura di cambiamento. Oh ragazzi, se c'è un posto in cui questo funziona è il Bauhaus. Perché? Perché l'edificio del Bauhaus ha una storia abbastanza tesa sotto. Qual è la storia? Van der Velde è direttore di questa scuola molto bella, che lui realizza a metà degli anni 10, ed è direttore di questa scuola. La scuola è localizzata a Weimar, che è, come dire, la città universitaria tedesca per antonomasia, è la più importante città universitaria tedesca, è come parlare di Cambridge o di Oxford, no? È un po' così Weimar, anche se la Germania ha molte altre città cittadine universitarie. Realizza questo edificio, dopo la guerra Walter Gropius viene nominato direttore e si impianta in questo edificio fatto da Van der Velde con questo stile Art Nouveau. E loro stanno in effetti in questa scuola fino a quando non li cacciano, perché la sostanza è questa. Il Bauhaus rappresenta anche una cultura moderna, non è soltanto, e quindi anche un modo di vita moderno, e quindi anche dei comportamenti moderni. È tutto un sistema valoriale che è completamente diverso, no? Quindi la vita degli studenti è una vita, come dire, che noi potremmo definire più disinibita, più aperta, più veloce, eccetera, che in questa cittadina Weimar, che era quella in cui le persone mettevano l'orologio a tempo quando il filosofo Kant passava, è un po' come dire, suscitava un certo scandalo, diciamo così. E questo per parlare a livello superficiale, ma è chiaro che la scuola è un po' un corpo estraneo in questo ambiente. Quindi sostanzialmente la grande crisi è che obbligano il Bauhaus di andarsene. E quindi immaginate che crisi che è questa. Gropius trova un appoggio in questa amministrazione di Dessau, che è una cittadina della Prussia, praticamente rispetto a Weimar, che è come se te ne vai alla Lamezia Terme, non lo so adesso, con tutto rispetto alla Lamezia Terme, non so, è come dire, dal centro tu te ne vai in un posto completamente disperso, e, senza nessuna tradizione, senza neanche una vera e propria struttura urbana, però è lì che gli offrono, diciamo, la possibilità di rimpiantare la cosa. E quindi il nuovo edificio rappresenta anche questa crisi, no? Per cui la modernità che risponde a una crisi, e quindi il nuovo edificio, la nuova architettura, il nuovo programma, la nuova città, è tutto collegato assieme. Tra l'altro a Dessau Gropius ha la possibilità non soltanto di realizzare appunto la scuola, ma di realizzare le case dei professori che sono a parte, che sono delle case sostanzialmente o singolo bifamiliari a un paio di 300-400 metri dalla scuola, ma separate dalla scuola, in cui vivranno questi personaggi tutti di grande rilevanza, no? Innanzitutto perché nella scuola ci sono anche diciamo classi di pittura, perché il momento della pittura diventa essere importante, quindi ci saranno Kandinsky, Klee. Poi ci sono anche laboratori di danza, perché viene anche, la danza è vista come un momento comunque importante, sia per l'aspetto coreografico, sia per l'aspetto genericamente, diciamo, non so se dire esperienziale giusto, comunque come, diciamo, meccanismo importante. Naturalmente si tratta di una, anch'essa di una danza astratta, meccanica, completamente diversa dalla danza del balletto ottocentesco, eccetera. Quindi c'è anche questo entourage di altri professori, e poi Gropius fa anche qualche edificio pubblico e soprattutto un intervento residenziale, una Siedlung molto dura e pura, come la diremmo noi. Allora, se noi vediamo, ecco qua alcune immagini di questo qua vediamo il ponte, di nuovo un'altra foto del ponte, questo tema della in qualche maniera della rotazione, no? È un tema ricorrente nel Bauhaus, a volte viene anche citato da Argan. Ripeto questa cosa dell'elica che era stata notata da alcuni, questa idea del tempo meccanico, no? È proprio un leitmotiv che poi si ritrova nella grafica pubblicitaria, si ritrova in degli oggetti che loro producono. Il tema dell'oggetto frammentario, è chiaro che qui abbiamo questa idea ormai di questa estetica diversa, ne abbiamo parlato, no? Di una composizione che vive per frammenti, vive dinamicamente e vive in maniera astratta. Della logica delle funzioni abbiamo parlato, con il neoplasticismo c'è stata una storia un po' intrecciata, nel senso che da una parte Van der Burg si avvicina alla scuola, addirittura va a vivere a Dessau, dall'altra Gropius lo vuole tenere un po' all'esterno. E poi c'è indubbiamente questo discorso, che è un tema importante e in qualche maniera un'idea di spazio che si modifica sostanzialmente. Lo spazio diventa una sorta di parametro anch'esso oggettivo, con una sorta di rispondenza che si vuole avere tra la funzione interna e la sua esplicitazione esterna, per cui la zona dei laboratori è caratterizzata in un determinato modo, la zona delle aule in un modo completamente diverso, sempre cambia nei vari modi. Si presenta una sorta di estetica, diciamo, dell'oggettività. Ora, però, noi usiamo a volte questo concetto di catalizzatore. Che cosa intendiamo dire con catalizzatore? Va bene, tutte queste categorie sono categorie che sono presenti e che sono molto diverse dall'esperienza delle architetture rinascimentali, che possiamo intravedere una per una, e possiamo anche aggiungere altre categorie se vogliamo, che per esempio al tempo erano molto importanti e che noi non abbiamo neanche considerato. Per esempio una categoria fondamentale può essere quella dell'efficienza igienica, diciamola così, che è una categoria in realtà molto importante per il tempo, cioè loro volevano dire quanto più efficienza igienica, proprio igienica, poteva avere questa architettura liscia, lavabile, senza incrostazioni e superfici, rispetto a un'architettura, diciamo, piena di decorazioni, di cose, di depositi diciamo di sporco, di cose eccetera. Questa era per esempio era una categoria che aveva una sua influenza, oppure anche la categoria che anche essa forse appartiene alla stessa della diciamo dell'esposizione solare, no? Esposizione solare che era guadagnata sia con una maggiore attenzione alle diciamo ai rapporti con il sole e con gli altri eliotermici, sia ovviamente con il fatto che le grandi superfici vetrate potevano, diciamo, consentire una maggiore penetrazione di luce, eccetera. Però tutte queste, comprese queste ultime, non abbiamo neanche nominato nel nostro chart per non rendere la cosa troppo complessa, sono tutte categorie che possono comunque essere viste in qualche maniera una per una e ricavate una per una. Ma una si può chiedere, e questa è un po' la domanda che uno si può fare o meno, ma esiste un qualche aspetto che in qualche maniera rappresenta il detonatore di questo tipo di operazioni, oppure noi lo chiamiamo il catalizzatore, come se fosse una reazione elettrica. Cioè, è vero tutto questo, ma esiste appunto qualcosa che noi potremmo individuare tanto nell'architettura rinascimentale quanto nell'architettura della rivoluzione industriale, tanto successivamente in quella della rivoluzione informatica, che noi possiamo dire ha un ruolo di catalizzatore, cioè ha un ruolo in qualche maniera propellente, organizzativo allo stesso tempo? Allora, se uno pensa all'architettura del Rinascimento, la mia ipotesi è che è la prospettiva. Quindi, attraverso la visione prospettica, in qualche maniera noi possiamo, al contrario, mi chiamo un po' perché devo vedere quello, non ce la faccio, possiamo al contrario ripercorrere tutte queste categorie e vedere come la prospettiva va sotto la visione catalizzatore, e come la prospettiva non soltanto può essere letta sostanzialmente in tutti questi elementi, ma in qualche maniera forse è l'elemento appunto generatore e catalizzante di questo tipo di architettura, che si adatta ovviamente a una forma chiusa, che si adatta ovviamente a una situazione figurativa, che si adatta evidentemente a una costruzione continua, e che ovviamente si adatta a un sistema relazionale, anche quasi la stessa cosa. Allora, questo discorso che la prospettiva forse può essere considerata l'elemento catalizzante dell'architettura del Rinascimento ha una sua plausibilità, può essere vista come, diciamo, l'elemento che mette insieme queste caratteristiche e fa avvenire la miscela, no? Fa avvenire la miscela della nascita di quel determinato paradigma, soprattutto se noi facessimo, e lo possiamo fare solo idealmente, diciamo un altro chart che è sopra, no? Cioè cos'era l'architettura prima se avvenisse, diciamo, la rivoluzione dell'architettura del Rinascimento, e quindi l'architettura, diciamo, di impianto gotico sostanzialmente, no? In cui la prospettiva non c'era. E quindi potremmo anche pensare a quella al contrario. Allora, a questo punto, immaginando che l'elemento catalizzante sia la prospettiva in questa cosa, in questa epoca, diciamo, rinascimentale, qual è l'elemento catalizzante di questa fase industriale meccanica con queste determinate categorie? Io sostengo che, io credo che l'elemento più logico per comprendere queste cose sia la trasparenza, e quindi finalmente abbiamo scritto la trasparenza lì sotto. Se voi ci pensate un attimo, la trasparenza è quanto, come è avvenuto nei casi precedenti, è l'elemento che può essere, in qualche maniera, mi può permettere di attraversare tutte queste categorie, no? Ad esempio, è chiaro che si lega fortemente con l'idea di città aperta, in cui la forma non è più data come elemento chiuso. Basiamoci su questa immagine, che è una delle immagini, diciamo, più classiche di questa idea. È chiaro che si muove con un'idea di tipo astratto, perché si muove con un'idea astratto? Perché una cosa è incorniciare con una finestra una visione, un'altra cosa è renderla in qualche maniera, appunto, astratta attraverso delle visioni a nastro, o come in questo caso con la successione dei piani. Se noi pensiamo agli elementi dell'igiene, che vi dicevo prima, è molto importante, chiaramente si lega a un discorso, atipologico, non formale, non formalizzato, no? E quindi questa idea che la trasparenza che riesce a fare un salto, cioè la trasparenza non è soltanto igiene, come loro avevano bisogno di parlarne per valorizzare gli aspetti, diciamo, facilmente comunicabili della nuova architettura, è molto di più di un discorso igienico, no? Un discorso che allo stesso tempo va nella direzione dell'espressione, va nella direzione della visione, eccetera. Quindi, allo stato degli atti, pensare che esista qualcosa che noi chiamiamo catalizzante, quindi ha un ruolo più forte delle singole altre categorie, e allo stesso tempo in qualche maniera le direziona e fa avvenire la sintesi estetica, in fondo, no? della nuova architettura, perché alla fine il valore estetico è anche quello che è più facilmente, come dire, che è il valore più alto, e questo è una cosa che è il grado di conoscenza da un certo punto di vista più alto, perché quando noi diciamo che l'architettura affronta le crisi e le risolve con un'estetica di rottura, di cambiamento, la parola estetica assume un grande ruolo, evidentemente, no? È la maniera, diciamo, di conoscere il mondo. E allora, in qualche maniera, è chiaro che la maniera di conoscere il mondo, e quindi la maniera estetica di conoscere il mondo, del mondo rinascimentale, è primariamente prospettica. Se tu togli la prospettiva, puoi avere tutte queste cose, ma non c'hai l'idea chiave, non c'hai la maniera chiave di conoscere il mondo. C'è una maniera estetica basata sulla prospettiva. E se tu affronti il mondo industriale e meccanico, certo può essere analitico, può essere astratto questo, però il momento della trasparenza è un momento decisivo e molto importante per capire come le cose in qualche maniera stanno assieme. Tutto questo, tutte queste cose si ribaltano. Quindi, che cosa può essere per noi la trasparenza nel mondo dell'informazione, della terza ondata? Cosa sono le altre cose? Sono cose su cui noi ovviamente continuiamo a lavorare e man mano le aggiungiamo. Qui io neanche l'ho riviste queste cose, come interessante questa, mi ero scordato di questa qua di Tre Sogni, che era già stato mandato nel 2016, perché lei evidentemente ragionava su ancora trasformazione in questo caso, no? E quindi queste, se vi va, se le vedete per conto vostro, ce ne sono un numero abbastanza elevato di commenti, e in genere se i commenti sono, arrivano qua, in linea di massima sono, sono di un certo interesse. Queste sono un'altra serie di foto che mano a mano mi hanno anche mandato altri studenti a ulteriore, no? A ulteriore controprova di alcune cose che dicevamo a lezione. Bene, ce ne sono un bel po'. Allora, io direi qua, finiamo oggi qua la lezione e ci vediamo venerdì, quando è? Sì, venerdì. Ci vediamo venerdì, facciamo la nuova, iniziamo un nuovo capitolo che invece entriamo dentro il mondo della digitalizzazione, no? Che cosa vuol dire essere in un mondo bitmappato, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista anche operativo, e come questo ambiente, che è il primo degli ambienti effettivi che noi andiamo a, a ripercorrere, in qualche maniera ci influenza, ci dà delle informazioni e ci, insomma, ci fa pensare, ci fa riflettere. Avete desiderio di fare dei commenti o di avere delle domande? Volentieri, eh?
L'architettura dell'informazione in generale, queste opere extra collegate anche con il resto della città, una costruzione mista, forse in senso sia puntuale e continua.
Certo, il mondo della costruzione è un mondo, cioè una, se uno ragiona sulla categoria costruzione lì, ci sono tante cose che diciamo a naso, poi in realtà non ne potremmo parlare a lungo. Però il mondo della costruzione, vedi, in linea di massima, si è molto, l'interesse si è molto spostato sulla pelle, questo è quello che è avvenuto. E non a caso le grandi ditte che operano, vedi la Permessa Elisa, vedi tante altre, sono ditte che si occupano della pelle, perché sempre più la pelle è diventata importante, sia dal punto di vista, come dire, delle performance dell'edificio, sia dal punto di vista estetico, sia dal punto di vista anche strutturale ormai, no? Quindi c'è un fenomeno che per esempio va sicuramente verso, verso una pelle che è diventata estremamente più importante e a volte anche di nuovo strutturale, mentre invece tutta la battaglia del movimento moderno era togliere i valori strutturali alla pelle, no? La pelle doveva, la grande conquista era il fatto che non fosse strutturale, no? Se tu ragioni oggi, tu cominci a vedere che di nuovo le pelli diventano strutturali, diventano performanti, diventano tante, tante cose insieme. Questa è una maniera, tornano a essere. Allora, però la cosa di base poi viene ad essere qual è il fenomeno più rilevante? E qual è la parola più rilevante per capire il fenomeno rilevante? Perché poi alla fine il gioco è quello, ma poi devi far cadere il bussolotto, no? Come dire, deve essere più centrata possibile per essere un chart che ti funziona concettualmente, no? È fatto così, cioè non puoi fare un discorso, devi dire continua, e quell'altra com'è? Può darsi, può darsi, tutto può darsi. In linea di massima però dovremmo cercarle, perché se non le cerchiamo cade il presupposto di base. Il presupposto di base è che se un cambio di paradigma deve essere in grado di cambiare tutto. Questo è l'assunto di base del, diciamo, del costrutto del chart, no? Perché se cambia solo una categoria, allora diciamo allora no, allora non è cambiato, allora è la stessa cosa, o quasi la stessa cosa. Invece il nostro assunto, che potrebbe anche essere non provato ovviamente, però il nostro assunto è che ci sia un cambiamento di tutte le categorie. E quindi bisogna vedere se è vero o non è vero, funziona o non funziona, può darsi che non funzioni, che non sia vero, e che siamo ancora nell'epoca industriale, e che soltanto la vogliamo aggettivare in maniera diversa, e che ci ha tolto tempo a chiamarla la terza ondata. No, è solo la seconda ondata. Siamo sempre dentro la seconda ondata. No?
Anche perché tutte queste epoche, secondo me, secondo il fatto che sono ragionando posteriori
studi. Certo, ecco, esatto, questo è il punto. Questo è il punto, esattamente. Questo è il punto. Il punto è proprio il punto di domanda, cioè nel senso, essendo noi immersi in questa, diciamo, fase di trasformazione, innanzitutto dobbiamo dire, ho capito, noi procediamo molto più attentoni di quanto possiamo procedere nelle altre cose, anche il primo punto di domanda non sappiamo dire con certezza che cos'è. Che cos'è? Quando Toyohito ha fatto il primo edificio, ha fatto la Torre dei Venti, oppure quando Vivere Così l'hanno fatto Blur, o adesso che si realizza Shed, qual è il punto di domanda temporale per cui tu dici, niente, il salto è avvenuto? Che ne so, devo fare un'ipotesi, no? Primo. Oppure è ancora punto di domanda completamente aperto, perché non siamo neanche convinti che esista un edificio che possa avere, diciamo, una forza sintetica di prendere tutte queste. Oppure noi ipotizziamo cose che ancora non ci sono. No? Perché tu le immagini cose che di fatto non ci sono. Ci sono tanti, tanti livelli, no? E poi soprattutto uno dei livelli fondamentali è: siamo certi che siamo in una rivoluzione informatica più o meno come è descritta nel libro, la rivoluzione informatica in architettura, o la forza del paradigma biologico e naturale è molto più forte di quanto è scritto in quel libro? Questa è un'altra questione. No, perché lì entrambi i libri, diciamo, sì, chiudono un po' facendo qualche accenno alla presenza, diciamo, di un paradigma bioinformatico, diciamo così, in cui l'elemento del bio entra fortemente nella cosa, però di fatto quella si ferma alla soglia. Allora in realtà il paradigma non è più un paradigma dell'informazione, ma è già della bioinformazione. Sono tutte cose che noi ci scegliamo di fare. In qualche maniera ciascuno di noi può provare a rispondere. E non c'è il giusto e sbagliato, c'è l'efficace o l'inefficace. Cioè se funziona, quante più cose ti aprono è quanto più interessante, in fondo, no? È un po' come un progetto, in qualche maniera. È un po' come un progetto, perché un'interpretazione è un'interpretazione critica, appartiene alla famiglia più del progetto che della che di altre famiglie, no? Non c'è necessariamente il progetto giusto e sbagliato. C'è il progetto efficace o meno efficace, riuscito o meno riuscito, e alcuni possono essere ugualmente riusciti, no?